Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: "Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te." Queste parole la rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine." Allora Maria disse all'angelo: "Com'è possibile? Non conosco uomo." Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio." Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto." E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo sentito due racconti dello stesso scrittore sacro, dello stesso evangelista, San Luca. Avremmo dovuto sentirli per seguire l'ordine cronologico del tempo in cui sono avvenuti questi episodi, nell'ordine inverso, perché l'annuncio a Maria è avvenuto prima dell'ascensione di Gesù e del periodo di preparazione alla venuta, al dono dello Spirito Santo. Ma noi teniamoli presente tutti e due insieme questi momenti, perché ci dicono come gli estremi della vicenda di Maria, così come ci viene presentata nei racconti del Nuovo Testamento, hanno una presenza dello Spirito Santo. Quando lei si sente annunciare quella che sarebbe stata la sua funzione, andando avanti nel tempo, sarebbe stata la madre di un figlio tutto speciale, la sua risposta è di sorpresa, ma una sorpresa che non riesce ancora a superare il dubbio. L'angelo le dice: "Lo Spirito Santo." Dunque è lo Spirito Santo che sarà lo strumento divino, la realtà divina, la persona divina che scioglie il dubbio di Maria, che interviene nella sua vita in quella forma assolutamente impensabile, santa, efficace. Alla fine, quando questo figlio che le è stato annunciato avrà fatto tutta la parabola della sua esistenza, sarà morto con quella sofferenza che sappiamo, sarà risorto e sarà asceso al cielo, staccandosi dai suoi cari, dalla madre, dagli apostoli. È stata però fatta una promessa da parte di Gesù. Verrà la promessa, non sanno magari ancora nemmeno tanto bene che cosa sia questa promessa che deve realizzarsi, ma ma insieme pregano in quello che noi chiamiamo il Cenacolo, comunque in Gerusalemme, in una casa, in un'abitazione che per loro è abituale, familiare. Ci sono gli apostoli e chi altri con loro e Maria. Dunque all'inizio c'era bisogno dello Spirito per dare quella ineffabile fecondità alla vita di Maria, alla fine c'è un posto particolare per Maria al fine di preparare tutta questa assemblea che per adesso è ancora informale al ricevimento di quel dono che renderà questa assemblea l'inizio della Chiesa Santa del Signore. E in queste letture mi pare, fratelli e sorelle, che c'è un trionfo del mistero nei principali protagonisti, perché sono tutti amabili e tutti così difficili da capire pienamente. Maria, la persona più dolce di cui possiamo parlare, a cui può rivolgersi il nostro dialogo, eppure così misterioso. Lo Spirito, chi di noi sa dire qualche cosa dello Spirito? Possiamo ripetere le parole che Gesù ci ha detto, che San Paolo, San Giovanni ci hanno detto, e sono parole molto ricche, ma le comprendiamo. Gli apostoli, certo che a vederli così sembrano persone comuni, anche non tanto eccellenti, eppure hanno in sé il germe di una funzione che trasforma la loro vita e la rende così misteriosa. Ma direi che c'è una quarta realtà misteriosa ed è la Chiesa nascente, perché dicevamo prima questa raccolta di persone che hanno tra di loro un ricordo comune, quello di Gesù, un rapporto probabilmente di amicizia, magari anche di solidarietà, non è ancora qualificata, ma dalla venuta dello Spirito sarà qualche cosa che incomincia un cammino che pur attraverso molte difficoltà e molti pericoli di sbandamento avrà una linea di traiettoria che sarà omogenea verso la conclusione della storia. Quattro protagonisti pieni di mistero per noi, ma se vogliamo ce n'è ancora uno, ed è la Chiesa di oggi, perché la Chiesa di oggi non è meno immersa nel mistero di quanto fosse la Chiesa delle origini, anche se è in continuità con essa, ogni giorno presenta aspetti nuovi di mistero. Ebbene, l'unione che abbiamo notato tra di loro, questi cinque personaggi, queste cinque realtà, non è occasionale, per caso ci sono insieme queste persone. È una unione inscindibile, non può non esserci, anzi, credo di poter dire, nel piano di Dio è una unione eterna. Proviamo un po' a ripercorrere questi quadri che abbiamo davanti. Lo Spirito e Maria. Quello che noi sappiamo di sicuro di Maria ha impresso il sigillo della presenza dello Spirito. Abbiamo sentito l'Annunciazione. Poi c'è quel momento della visita che Maria Santissima fa a Santa Elisabetta, alla cugina che è già molto avanzata in attesa del figlio che deve generare. Elisabetta, piena di Spirito Santo, pronuncia nei confronti di Maria le parole più grandi che siano state dette, che sono il fondamento di tutto ciò che poi la riflessione della Chiesa nei secoli successivi ha portato a maturazione quelli che noi chiamiamo i dogmi mariani. Ripiena di spirito, c'è lo Spirito Santo, quello Spirito che è presente anche nei tuoi bambini, che ognuna di queste due mamme porta in seno. Lo Spirito che da una parte dà efficacia all'umile servizio che la parente giovane rende alla parente anziana, ma dall'altra parte dà una profondità di preziosità, di ricchezza all'incontro dei due figli, il Redentore e il suo precursore. L'Annunciazione, la visita di Elisabetta, anche nel momento della passione e della risurrezione, lo Spirito c'è sempre. È vero che nella passione, soprattutto al momento dell'agonia di Gesù sulla croce, quando la mamma è ben evidentemente presente, si ha l'impressione che lo Spirito non ci sia, perché Gesù ha avuto perfino quel sospiro rivolto al Padre, e lo Spirito è l'altra persona della Santissima Trinità: perché mi hai abbandonato? E invece c'è lo Spirito. Tant'è che quello che sarà il dono ultimo che Gesù farà dopo la sua morte, addirittura quel sangue e quell'acqua, sono interpretati nella tradizione della Chiesa insieme alla presenza dello Spirito come l'inizio della ricchezza di vita che nella Chiesa viene suscitata attraverso i sacramenti, in modo particolare il sacramento del battesimo, il sacramento della Eucaristia. E lo Spirito è l'ultimo dono che Gesù fa pronunciando quella parola: tutto è compiuto, e poi consegna lo Spirito. Sotto c'è la madre di Gesù, il discepolo amato, il discepolo prediletto. E infine, nella preparazione alla Pentecoste, così come abbiamo sentito nella prima lettura di questa sera, Maria che anticipa quasi con la sua presenza la efficacia di quel dono che fra poco verrà concesso. Il secondo tipo di presenza: Maria, lo Spirito e la Chiesa. Ciò che accade a Maria riguarda il suo rapporto unico con Gesù, perché tutto ciò che nella vita di Maria ha rilievo e ha senso è dato da questo rapporto con Gesù e con tutto ciò che porta a maturazione la missione di Gesù. Ecco allora lo Spirito e Maria nel loro rapporto che si riversa sulla Chiesa. Dà alla Chiesa quel tocco, quella dimensione che resta nella caratteristica della sua stessa natura. E Maria sotto la croce riceve insieme al discepolo amato il dono dell'acqua e del sangue, lo Spirito per la Chiesa. Ma la Chiesa di oggi, dove c'entra la Chiesa di oggi? Lo Spirito, Maria e la Chiesa dei secoli, anche di oggi. Uno dei momenti del cammino della Chiesa nei secoli. Ecco la presenza dello Spirito che dà la vita, che è il segreto della nostra vita, che ci fa entrare in una famiglia nuova, la famiglia di Dio, e vince il peccato. Così è presentato lo Spirito nella rivelazione di Gesù e degli Apostoli, in funzione di vita nuova e in funzione di lotta, lotta efficace contro il peccato. E la madre proprio per definizione è colei che dà la vita, concorre al dono della vita che viene dato a tutti coloro che fanno chiesa e continua anch'essa la sua collaborazione alla lotta sul peccato. Il peccato, fratelli e sorelle, anche oggi tende ad annullare l'opera di Gesù. Credo che la sofferenza più grossa che è toccata a Gesù nell'agonia dell'orto degli ulivi, del Getsemani, sia stata proprio la avvertenza diventata palpabile della terribile potenza del peccato. Quel peccato che in quel momento sembrava avere annullato tutto lo sforzo che Gesù aveva fatto durante la sua vita, in particolare durante la sua vita pubblica. Il male così incombente da schiacciarlo, proprio perché il peccato è morte, anche la morte di Dio, quando Dio si lascia raggiungere da esso diventando uomo. Ebbene, Maria anche oggi genera il Redentore in mezzo a indifferenze e ostilità. Cammino di Gesù anche oggi, anche nella nostra Chiesa, non è un cammino facile. In continuazione, egli deve misurarsi con l'ostilità del nemico. Ha tante forme, tante presenze questo nemico, ma c'è. Una delle sue arti più grandi è quella di far credere che non c'è. Quanto bisogno abbiamo anche oggi del Redentore? Quanto bisogno abbiamo oggi che lo Spirito, che l'ha portato nel mondo, continui a portarlo anche nel nostro mondo? E come l'ha portato allora, con la collaborazione di Maria, continui oggi, per l'intercessione di questa Mamma dolcissima, portarlo e a farlo trionfare nella nostra vita. Lo Spirito anche oggi rende testimonianza a Gesù. Come rende testimonianza a Gesù? Attraverso la testimonianza che gli ha dato Maria allora, attraverso la testimonianza che noi discepoli di oggi siamo chiamati a rendergli. Ed è all'intercessione di Maria, all'intervento dello Spirito, che si rivolge la nostra preghiera. Fai che oggi, nelle tenebre che hanno una loro caratteristica particolare, non sono quelle di allora, non sono quelle di domani, nelle tenebre di oggi, la tua luce, o Spirito di santità e di amore, possa dare ad ognuno di noi la grazia dell'orientamento nella sequela di Gesù. Possa la dolce forza della maternità onnipotente di Maria concedere alla Chiesa, a ognuno di noi, figli della Chiesa, la forza di una corrispondenza efficace al dono di Dio, di una capacità di resistenza reale a quel male che anche nella nostra vita tenta di prendere sopravvento. Questa riflessione non vuole concludersi in una tonalità negativa, pessimista. Semplicemente vuole ricorrere là all'aiuto che ci viene da colui il quale è stato il segreto della fecondità di Maria, dell'efficacia della presenza redentrice di Cristo e che oggi è ancora il segreto del cammino della Chiesa. Possa il Regno di Dio, attraverso il nostro impegno, camminare sia pure nella sua modalità misteriosa, speditamente, anche nel nostro tempo, e così sia.